Fratello Emilio ti chiama 3 anni prima, non è che... Scusate la posizione un po' da... Io sto comodo, un po' da conferenza comunque. Io spero di aiutarvi, no, in questi giorni, perché un po' lo scopo, penso, degli esercizi è quello di lasciare un po' che il Signore rientri, c'è già, ma si renda ancora più evidente, no, nel nostro cammino. Poi la presenza di Dio che andiamo cercando in questi giorni, ecco perché il silenzio, l'ascolto e anche la parola di Dio, perché saranno esercizi completamente centrati sulla lettura della Bibbia, e questo ci aiuta, perché dovendo avere a che fare con una pagina della Bibbia, la Bibbia, voi lo sapete, il testo biblico è come lo spartito musicale, cioè se uno poi non è contento di come lo suona l'altro, se lo può sempre suonare per conto suo, e credo che sarà una bella esperienza, che sicuramente già voi avete fatto, quella di stare un po' su questa pagina e al di là delle indicazioni che vi verranno date, che vi do in questi giorni, poi trovare il proprio passo, il proprio spartito, la propria musica. Iniziamo, perché se no i preamboli sono sempre più lunghi della... è come quando si vanno a fare le feste nelle parrocchie, no? Ieri uno sta sempre attento a parlare poco, poi quello saluta, quell'altro va, ieri ne finivano più. A un certo punto pure il vice sindaco ha cominciato a parlare, ha fatto un'altra predica, altri 20 minuti. E allora, non faccia, che poi quello, siccome non si era preparato niente, ha fatto sia la predica, il discorso del 3 novembre, che là c'era una cosa del so di che, sia quello del 4 novembre che oggi, dice messi caduti la prima guerra mondiale, e quindi non facciamo la stessa cosa, non diamo. Ci leggiamo Genesi 15. Iniziamo così, diciamo il tema degli esercizi è un po' questo, come si capisce anche dal titolo, un po' della relazione, no? Siccome molti di voi fanno anche parte dell'istituto di Gesù Sacerdote, la traccia è anche un po' quella che viene suggerita alla famiglia Paolina, almeno come testi, insomma, come punti di riferimento. Quindi non so poi se ci sono i... comunque non fa niente, la Bibbia ce l'abbiamo tutte. Iniziamo stamattina con Genesi 15:1-21. Avrete la pazienza di ascoltare la lettura, perlomeno poi quando c'è qualche osservazione sappiamo dove stiamo parando. Dopo tali fatti fu rivolta ad Abram in visione questa parola del Signore: non temere, Abram, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà molto grande. Rispose Abramo: Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Soggiunse Abramo: ecco, a me non hai dato discendenza e il mio domestico sarà mio erede. Ed ecco, gli fu rivolta questa parola del Signore: non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. Egli disse: io sono il Signore che ti ha fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questa terra. Rispose: Signore Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso? Gli disse: prendi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, una ariete di 3 anni, una tortora e un colombo. Andò a prendere tutti questi animali, li divise in due e collocò ogni metà di fronte all'altra. Non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono su quei cadaveri, ma Abramo li scacciò. Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abramo, ed ecco terrore e grande oscurità lo assalirono. Allora il Signore disse ad Abramo: sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri in una terra non loro, saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni, ma la nazione che essi avranno servito la giudicherò io, dopo essi usciranno con grandi ricchezze. Quanto a te, andrai in pace presso i tuoi padri, sarai sepolto dopo una vecchiaia felice. Allora inizia questa pagina con: dopo questi fatti. Quali sono i fatti ai quali si fa riferimento? Beh, i fatti sono quelli che sono stati raccontati in Genesi 12, no? La vocazione di Abramo, la sua separazione da Lot, e al capitolo 13. Poi c'è la famosa campagna dei quattro re, al capitolo 14, quella famosa pagina nella quale poi emerge questa figura di Melchisedec, no? Che va davanti ad Abramo e, pur avendo Melchisedec perso i figli in quella battaglia, dice: guarda, io però riconosco che tu sei veramente consacrato per il Signore, e gli offre il pane e il vino. Allora, questi fatti avevano dato ad Abramo una grande gloria, no? Gli avevano fatto guadagnare rispetto, appunto, anche fra i nemici. Poi questi fatti sono anche la promessa di una discendenza che Abramo aveva ricevuto. In questo momento c'è una nuova manifestazione del Signore, cioè Abramo riflette un po' su quello che è accaduto e c'è di nuovo una benedizione, c'è di nuovo una promessa. Però Abramo comincia a dubitare. Sì, tu mi hai dato tutta questa gloria, però il centro della promessa, quello della discendenza, io non lo vedo. Abramo comincia un po' a temere che Dio voglia veramente portare fino in fondo la sua promessa. E allora dice: Signore, che cosa mi darai? Tu mi stai dicendo ancora che mi darai, ma che mi darai? Io me ne vado senza figli, l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Allora Abramo suggerisce, continua dicendo: a me non hai dato una discendenza e un mio domestico sarà il mio erede. Ecco, questo è un po' l'aspetto, no, della preghiera, protesta, delusione di Abramo dopo questi fatti. Che fa Abramo? Chiede di nuovo un figlio. Abramo chiede futuro, ha sede di futuro, e rimprovera a Dio la mancanza di futuro. La sede del futuro, noi lo sappiamo, no? È una scuola di desiderio. Contentarsi del passato, organizzarlo, farne un monumento, è un aspetto che nei personaggi biblici non è mai, quasi mai presente. E Abramo è proprio quello che porta con sé questo grande desiderio: voglio futuro, voglio domani. Questa di fare del passato un monumento è una grande tentazione che ci abbiamo noi, un po' nella Chiesa, no? Abbiamo sempre questa nostalgia di un passato, no? E poca fiducia nel futuro. Allora, in queste parole che cosa c'è? C'è delusione. Tu, Dio, mi hai convinto a lasciare la terra, la famiglia, mi hai dato una promessa di futuro e questa promessa io non la vedo realizzata. Vi ricordate che ci sarà un altro momento in cui questa cosa diventerà ancora più drammatica, in Genesi 22, quando Abramo addirittura viene incaricato di prendere il suo figlio Isacco e di sacrificarlo. Cioè, lì proprio la tragedia dell'anima, del cuore è totale. Che fa Dio di fronte a queste parole di Abramo? Come reagisce Dio? Ecco, Dio nega che il modo di leggere le cose di Abramo sia quello giusto. Però per negarlo, Dio non fa un ragionamento, non dice ad Abramo altre parole, non si mette a confutare Abramo, perché le parole a un certo punto diventano diventano inutili, no? Perché se poi Dio dirà altre parole, Abramo pure dirà altre parole. Le parole hanno senso solo se poi spalancano, no, le finestre alla vita, se no diventano veramente dei suoni assolutamente inutili. E questo potrebbe, e ci deve, un po' nella preghiera di questa mattina, chiedere al Signore di avere più cura delle parole, avere più cura di collegarle alla vita, no? Perché noi veramente siamo in una cultura in cui ci abituiamo a pronunciare le parole senza che significhino niente. E qui vedete che Dio a un certo punto smette di parlare e non parla di fronte alle proteste di Abramo. Dovremmo veramente cercare nella nostra vita, nel nostro linguaggio, di trovare un antidoto, no? A questa mania che abbiamo di pronunciare le parole senza nemmeno più ipotizzarne la connessione con la realtà. Questo è un dramma grosso oggi. Noi, fra i nostri veramente ministeri, fra i nostri servizi, fra i nostri atti di carità, dovremmo fare pure questo, cioè riprenderci cura delle parole. E questo problema delle parole che non aprono a niente, delle parole che rimangono promesse vuote, è quello che Abramo in qualche maniera, dal suo punto di vista, rimprovera a Dio, no? Ma se noi ci pensiamo, tutta la relazione fra Dio e l'uomo è questo, è raccontare in positivo i momenti in cui le parole hanno avuto a che fare con la vita. C'è Stefano, quando viene prima di essere lapidato, dice, e farebbe a tutti, dicendo: il problema è questo, che Dio vi ha guidato ma voi non ci siete mai andati dietro. Allora Dio esce in questa pagina di Abramo da questo condizionamento, no, di rendere delle parole dei suoni, e quindi di rispondere ad Abramo con altre parole. Vi ricordate quel passaggio che si cita nel libro di Coelet, no, che parla del riso degli storti e che descrive la parola suono e basta, con quell'effetto, no? Non so se a scuola probabilmente l'avremmo imparato, no? Quando, per dire che cos'è la parola dello storto, la parola che non ha niente a che fare con la vita, scrive chi che corre cassirim takatassir kenshekok, cioè dà proprio l'idea di qualcosa che sta del crepitio, no? Dei rami secchi, no? Allora chi che corre cassirim takatassir kenshekok xillevegam, bello l'ebraico, riesce a fare questi suoni. Allora Dio si trova un po' protestato da Abramo, e Abramo dice proprio questa a Dio: i fatti contrastano le tue parole. Guardate che stravolgimento. Abramo dice: i fatti non danno ragione alle parole, tu Dio sei una delusione. E la delusione, io trovo che sia un po' un sentimento che troviamo spesso nel cuore di tante persone, e qualche volta anche nel nostro cuore, no? Le parole della delusione qualche volta nascono anche dalle nostre labbra. Ecco, chi di noi non ha mai pensato che le parole di Dio qualche volta non fossero proprio da prendere sul serio? Chi non l'ha pensato mai deve ringraziare Dio. Guardandoci intorno, comunque, e guardandoci dentro, dobbiamo riconoscere che questo lamento di Abramo, il lamento dell'uomo che non vede futuro, è un po' il lamento della nostra generazione. Noi veramente siamo in un momento storico straordinario, noi immaginiamo futuri tecnologicamente straordinari, non riusciamo a pensare nemmeno per un momento al futuro. Quindi questa è la seconda, secondo servizio, la seconda carità: insegnare, aiutare a prendersi cura delle parole e cominciare a pensare al futuro. Allora chiediamoci nella preghiera qual è il nostro atteggiamento verso il futuro, che sentimenti proviamo quando pensiamo al futuro della Chiesa, che sentimenti proviamo quando pensiamo alla nostra esperienza di Chiesa, quando pensiamo al nostro futuro. Io qualche volta veramente ho a che fare con persone che sono dentro le cose della Chiesa, e qualche volta l'impressione è quella di avere a che fare con degli analisti completamente chiusi in questo presente, che certo non è esaltante. Però la domanda, ma io che fiducia ho nel futuro mio, nel futuro della Chiesa, nel futuro della mia esperienza di Chiesa? Allora Dio finalmente risponde, e risponde come? Non abbiamo detto dicendo delle cose, ma prende Abramo e lo conduce fuori, lo fa uscire. Ma fuori da dove? I rabbini commentano questa cosa dicendo: Dio conduce Abramo fuori da un modo di leggere le cose come se fossero immutabili, come quando si legge il proprio destino nelle stelle, cioè lo conduce fuori, se mi posso esprimere così, dall'oroscopo, fuori dall'immutabile, fuori da questo giudizio che chiudeva, no, ad Abramo ogni spirito di speranza. Esci fuori, dice Dio ad Abramo, anzi non glielo dice ma glielo fa fare: esci fuori e guarda fuori dal tuo destino scritto nelle stelle, che ti spinge alla rinuncia e al lamento, e guarda nelle stelle e vedi che quello che tu pensi essere un destino ineludibile di fatto non lo è. E gli dici: ma tu riesci a contare le stelle? Tu riesci a leggere il cielo? Tu sei padrone del pensiero di Dio? C'è una bella pagina del libro di Giobbe, che tra l'altro è anche ripresa spesso nella Bibbia, no? Quando ponevo le fondamenta della terra, ma tu dove eri? Dimmelo, se sei tanto intelligente. Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai, o chi ha teso su di essa la corda per misurare? Dove sono fissate le sue basi, o chi ha posto la sua pietra angolare? Mentre gioivano in coro le stelle del mattino e acclamavano tutti i figli di Dio. Chi ha chiuso fra due porte il mare, quando usciva impetuoso dal seno materno? Quando io lo vestivo di nubi e lo fasciavo di una nuvola oscura? Quando gli ho fissato un limite e gli ho messo chiavistello e due porte, dicendo: fin qui giungerai e non oltre, e qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde. Da quando vivi hai mai comandato al mattino e assegnato il posto all'aurora? Ecco, tu sei padrone del pensiero di Dio. Questo fa Dio portando fuori Abramo e dicendo: guarda le stelle, ma non ci leggere l'oroscopo nelle stelle, guarda oltre le stelle e vedi che c'è una sapienza che può anche non corrispondere alla tua piccola visione delle cose. Anche io penso che se decidiamo di accogliere Dio nella nostra vita, e questa è una scelta che noi dobbiamo fare tutti i giorni, non si fa una volta per sempre, ed è una scelta che poi in parte dipende da noi, perché per quanto noi possiamo anche non volerlo fare, comunque Dio fa parte della nostra vita. Ecco, dobbiamo accettare il pensiero che se io accetto che Dio sia nella mia vita, non posso ogni tanto fargli il tagliando, ma accettare che è una vertigine, la stessa vertigine che deve aver provato Abramo quando comprende che non deve fare delle stelle il libro immutabile del suo destino, il suo oroscopo, ma il segno del dialogo con l'infinito. E questa consapevolezza: non sei padrone delle stelle, non le puoi contare, non puoi farne un censimento, non appartengono a te. Tale sarà la tua discendenza, ma tale sarà la tua discendenza non nel senso che saranno tanti come saranno tante le stelle, ma in questo senso: appartiene a Dio. Anche il futuro appartiene a Dio. Lasciamo che gli appartenga. Veramente lasciamo che il futuro appartenga a Dio. O altrimenti sul serio noi facciamo il circolo dei depressi. Lasciamo che questo futuro appartenga a Dio e fidiamoci di questo futuro che appartiene a Dio. La discendenza di Abramo è quella di chi conosce la legge della storia. La discendenza di Abramo è quella che conosce la parola destino e fa esperienza della forza incontrollabile delle cose. La discendenza di Abramo è quella che appunto è spinta, no, a cercare il senso delle cose. Voglio citarvi qui Bonhoeffer, che proprio a un certo punto parla della mancanza di fede che caratterizza i momenti di insicurezza. Bonhoeffer dice: quando il presente è terribile, e lui faceva esperienza di questo presente terribile, no? Perché la sua chiesa si era un po' spalmata, no? Per questo discorso della coincidenza fra chiesa e Stato, no? Nei paesi protestanti, quindi con questo nazismo non c'era stata proprio tanta chiarezza, e poi soprattutto non c'era tanta chiarezza per tutti gli altri problemi, fra cui la persecuzione degli ebrei, delle cose così. Bonhoeffer questa cosa non l'accetta, voi sapete che morirei in un campo di concentramento, no? E allora lui dice: nei momenti difficili, ecco, come Abramo, e la fede viene un po' meno. Dice che la mancanza di fede, di sicurezza e di fede, si presenta come paura di fronte all'azione semplice, oppure di fronte all'assunzione di decisioni necessarie. Allora, quando le cose vanno male, si comincia ad entrare in una specie di limbo. Spesso, continua, ho pensato a dove passino i confini fra la necessaria resistenza alla sorte e l'altrettanta necessaria resa. Cioè, lui dice: non è che se siamo persone sagge sappiamo pure che non tutto tu puoi cambiare, no? Non tutto tu puoi fermare. E da questo riferimento letterario, Don Chisciotte e Sancho Panza. Lui dice: Don Chisciotte è il simbolo della prosecuzione della resistenza sino all'assurdo. Quando la resistenza perde il suo senso reale e si condanna alla fantasticheria della teoria. Sancho Panza è l'espressione dell'adattarsi alle circostanze senza problemi, con furberia. Io credo, dice, che dobbiamo veramente tentare cose grandi e appropriate e compiere al tempo stesso ciò che chiaramente e generalmente è necessario. Dobbiamo opporci altrettanto decisamente al destino quanto sottoporci a lui al tempo opportuno. Scusate questa citazione del Bonhoeffer, vabbè, ma tanto voi siete tutti quanti professori, non è che siamo, insomma, siamo abituati a questo, Però lui dice, ecco, qui possiamo pure fare tante applicazioni, no? Cioè, a volte diventiamo resistenti all'assurdo, no? E per cui alla fine tutto diventa teoria, tutto diventa mancanza di concretezza. A volte invece proprio non pensiamo che sia possibile resistere. Dice, allora bisogna avere un equilibrio fra l'opporci al destino in maniera forte quanto sottoporci a lui al tempo opportuno. Usando la parola destino, chi di voi sa il tedesco, destino è un termine neutro, no? È das. E lui dice, guardate che la parola destino è una parola neutra che noi tradurremmo con esso. Il momento in cui noi abbiamo a che fare con il destino qual è? Bonhoeffer dice, quando Dio non ci vede più incontro con il tu, quindi quando la sua presenza non è così evidente, no? Come credo che accada in tante situazioni che viviamo, ma Dio ammutolisce nel neutro esso. Il mio problema è in fondo proprio di sapere come noi possiamo trovare il tu in codesto esso. In una parola, come sapere che dal destino nasce veramente una guida. Io credo che potremmo per ore adesso fare delle esemplificazioni, no? Ma questo è il momento in cui veramente noi viviamo una condizione in cui c'è questa esperienza di Dio che ammutolisce nell'esso, cioè che non c'è un'evidenza di Dio, non c'è, ma questa è la sfida: come sapere che da questo destino, da quello che noi viviamo, da questo tempo, da questa storia nasce veramente una guida. E dice, non è dunque possibile definire in termini di principio i confini fra resistenza e resa, ma è certo che devono essere tenuti presenti ambedue, e ambedue, sia la resistenza che la resa, debbono essere assunte con decisione. La fede richiede questo atteggiamento mobile, vivo. Solo così, dirà, possiamo reggere alle varie situazioni del presente e renderle feconde. Per tornare alle parole di Genesi, Dio che fa? Questo fa, prende Abramo, lo mette fuori, gli dice guarda le stelle e dice, in questo cielo che è un esso, che è un oroscopo, lo ripeto, trova le stelle, che è la stessa cosa che trovare il tu nell'esso. In questo noi dobbiamo essere maestri verso noi stessi e maestri verso gli altri, perché questo è il grande dramma. Se io parlo con una persona che ha fede, che ha la mia fede, e non fa questo passaggio, non riesce a farlo, diventa difficile, soprattutto se non riesco a farlo io. Non è un'operazione semplice, tant'è vero che il versetto 12 di questo brano parla di terrore e grande oscurità, che sono quei sentimenti, no, che prendono il cuore ogni volta che le cose non sono evidenti, ogni volta che gli eventi sembrano contraddire le promesse. In questo brano vengono suggerite due sponde che possono fare da diga a questi sentimenti: il terrore, la paura, l'oscurità. Come li possiamo contrastare noi? Attraverso la memoria, e il versetto 7, no, di questo brano, quando io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questa terra, e poi attraverso il sacrificio, il versetto 9, gli disse, prendi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, una ariete di 3 anni, una tortora e una colomba. Per noi la memoria di quanto Dio ha operato nella nostra vita. Ma che cosa straordinaria, ma noi veramente abbiamo attraversato, alcuni di voi sono più giovani, altri più anziani, anni di sacerdozio, e siamo stati sempre capaci, senza fare tante teorie, di trovare il tu nell'esso. Abbiamo sempre avuto questa capacità, no? la memoria di quanto Dio ha operato nella mia vita. E poi il sacrificio, che altro non è che saper dire grazie, che fare della nostra vita un ringraziamento di lode per quanto Dio ha operato. E nella descrizione del sacrificio vedete che c'è proprio una professione di fede in Dio che difende e protegge, no? Che questi uccelli rapaci tendono ad aggredirlo, questo sacrificio, a renderlo inutile, no? A distruggerlo, e Abramo che difende questo sacrificio. Ecco, Dio è in questo cammino fra memoria e sacrificio. È un braciere fumante, una fiaccola ardente, è promessa di futuro. C'è veramente, no? In questo brano e nella descrizione di questo patto, questa terra promessa, che si conquista sapendo stare nella terra nella quale abitiamo. La terra promessa sta nella terra che abitiamo ogni giorno, proprio come le stelle stanno nelle stelle. Buona preghiera. Voi avrete, gli esercizi sono esercizio di tutto, anche di pazienza, di... Vabbè, spero che questa lettura della Bibbia vi possa aiutare, insomma.
Grazie, buona riflessione, per non disturbare dopo per la celebrazione eucaristica. Allora alle 11:30 ci troviamo per la celebrazione eucaristica, qualche minuto prima, così portiamo eventualmente il camice, c'è l'etichetta per scrivere, c'è la pacca panni e c'è un corridoio accanto alla cappella sulla sinistra. Passiamo lì anche per poi ritornare in chiesa, perché la sacrestia è piccola. Dopo che ci siamo preparati, noi attendiamo in chiesa e facciamo poi, quando dico procedamus, il canto d'inizio, ecco, a due la processione per il bacio dell'altare. Bene che lo facciamo tutti, perché è anche un modo così di partecipare con maggiore fede all'Eucaristia. E la particola è a metà per l'indizione, alla comunione verrà poi portato davanti, ecco, con due calici, in modo che facciamo due file, e introdurrà la preghiera dei fedeli, la facciamo spontanea, anche se siamo numerosi, quando io che ho esperienza di preghi non interveniamo, ma c'è bisogno di supplicare il Signore per pregare per noi, per il popolo di Dio, per cui spero che qualcuno poi spontaneamente rivolga qualche intercessione al Signore. E ancora per il canto c'è qualcuno che suona, che c'è qualcuno, si mette a servizio se c'è questo dono. C'è Parranci? Allora schema carissimo, dov'è don Adriano? Ecco, poi dopo stasera arriverà anche don Mino, per cui grazie. E un'ultima cosa, ecco, riguardo alla parola di Dio, qui non ci sono, c'è solo un diacono, il diacono che fa il servizio al diacono, sì, ti ringraziamo. Per la prima lettura, Chiara, dove sei? C'è Chiara? Non c'è? Non fa la lettura? Non la fa. E allora oggi, caro Ciro, fai tu la lettura del Salmo. E magari il Salmo, tu che sei anche un po' canterino, cioè ce lo canti, e così va bene. E tu ti sto la bianca, perché se qualcuno non ce l'ha, però portate le camicie, se no non sono sufficienti quello che portate. Tutti portate il camice, la stola se l'avete portata. Tutti i tempi, eccetto, oggi tutto è bianco perché San Carlo, ma domani eccetera, eccetto il celebrante, i due che sono vicino a lui, gli altri ci mettiamo tutti davanti, ma venite davanti per l'Eucaristia, pazienza, le lodi, i vesperi, ma però per l'Eucaristia mettiamoci tutti davanti, venite in avanti, però tutti, anche se c'è un po' posto attorno all'altare, tutti ci mettiamo davanti perché abbiamo tutti la stola bianca. Buona riflessione e scusate.
La 11 e mezza
sì.